Maracanã.
Questa narrazione sul no di Ranieri. Ranieri ha sempre messo davanti la Roma, è stato libero di scegliere da parte di Dan Friedkin. Sono cambiate delle cose in corso d'opera che hanno convinto Claudio a non andare, niente di più, niente di meno. Capisco anche la federazione che aveva bisogno di rimediare a quello che era accaduto con un nome importante e molto popolare, però non ha tradito nessuno. Ecco, la cosa fondamentale è che Ranieri non ha tradito soprattutto se stesso.
Ma il Napoli deve arricchirsi, e questo è anche il concetto per cui tiene un allenatore come Conte, perché per essere competitivo ai più alti livelli hai bisogno di un gruppo, quindi di una rosa che sia forte più o meno allo stesso livello, e quindi la presenza di De Bruyne non deve essere vista come l'allontanamento di Anguissa.
Con E va bene, io credo che lo stesso Dobby, che potrebbe risultare un Dobby che è migliore rispetto a quello di quest'anno, ma non vorrei essere un eretico e non vorrei bestemmiare, ma io credo che i problemi per Gasperini potrebbero venire dagli argentini, perché Paredes non ha il passo, la gamba che un centrocampista di Gasperini ha e deve avere.
La Juventus fosse rassicurata, nel senso che non subisse più un problema complicato come quello della gestione di Thiago Motta, che sicuramente ha cercato di fare del suo meglio, ha dato del suo meglio, ma ha creato una grande confusione.
Allora, veramente, a parte De Bruyne, avevo sentito di 200 milioni, mi sembra che parlano di giocatori di 10-15 milioni, io sentivo parlare di giocatori di 40-50 milioni. Allora, caro De Laurentiis, ti muovi come hai promesso, oppure mi sa che ti ritrovi addosso il leone tra un mese.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Ed è venerdì, non mi rompete i coglioni.
Chi è?
Siamo noi e iniziamo subito mettendo i punti fermi su alcune cose, come avete sentito dalla canzone del grande Ligabue. Meglio essere chiari sin dall'inizio, quando arriva il venerdì. E allora, buon venerdì naturalmente a tutti voi da Marco Piccari, benvenuti a un altro appuntamento che chiude questa settimana. Avremo come sempre i tanti ospiti, c'è una squadra come sempre, un po' oggi rivista, perché c'è qualche defezione, perché qualcuno comincia già a fare qualche primo giorno di vacanza, i vacanzieri già ci sono e quindi allora dobbiamo sistemare qualcosa nella scaletta, ma beati loro. Però ci siamo sempre tutti, come sempre, con tanti amici che ci così accompagneranno nel corso di questo lungo pomeriggio. Andremo ad analizzare un po' il tutto, continua la situazione naturalmente legata alla nazionale, ma soprattutto c'è tanto mercato di cui andare a parlare, con possibili scenari, movimenti che potrebbero prendere, diciamo così, il via, e quindi daremo un'occhiata. E poi c'è questo mondiale per club che si avvicina sempre di più e che andremo a seguire con le nostre due italiane impegnate, con la speranza che possono far bene in questo finale di stagione molto 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 faticoso, con tanti appuntamenti, e quindi vediamo se appunto tra Juventus e Inter chi riuscirà a fare meglio in questo mondiale per club. Domani la partenza della Juventus per gli USA, come lì non volerà con la squadra, e poi andremo anche nel dettaglio a leggere un paio di approfondimenti, come sempre gli approfondimenti, pardon, di tutto mercato web. E quindi vediamo un po' di passare questa giornata del venerdì insieme a voi. Tra poco mi raggiungerà come sempre Stefano Impallomeni e poi si comincia. Spero che ci sia sempre, come sempre, la vostra presenza al 331-8200-213 per mandare i vostri messaggi, anche i vocali. Cerchiamo di essere un po' contenuti, altrimenti c'è l'uomo lì che prende e taglia. Io ve lo dico dopo, non ve la prendete con me, ma il nostro Andrea Magliocca è inflessibile da questo punto di vista. Allora, Gattuso avanza, però Gattuso con tutta una serie di assistenti, sto leggendo delle cose, c'è un elenco che si potrebbe aggiungere a lui, da Bonucci a Barzagli a Prandelli, gli fanno gli assistenti a Gattuso. Alla fine sono più assistenti che giocatori, guarda come va a finire. Va bene, va bene. Allora, cominciamo con i titoli. Vai. Alla conquista dell'America, Inter e Juventus per questo mondiale per club, la Juve è pronta a partire, l'Inter è già partito e quindi si comincia questa avventura e speriamo insomma che possano far bene le due squadre. Il mercato così questi giorni non è stato esaltante per poter rinforzare un po' la rosa in vista del mondiale e quindi vediamo un po' che cosa avverrà nel corso di questa avventura. Focus su due giocatori, Frattesi e Vlahovic. Frattesi appunto e Vlahovic che cercano il rilancio entrambi. Frattesi con Chivu potrebbe trovare più spazio. Dall'altra parte Vlahovic è votato da Tudor. Punta molto su questo giocatore e chissà che non sia proprio Tudor a far trovare una soluzione contrattuale per poter proseguire il rapporto. Milan, i max obiettivi di mercato, ci sono almeno 5 nomi in questa lista e allora proveremo dopo con Niccolò Ceccarini a capire quali obiettivi poi potrebbero essere concreti o meno. Il Milan insomma va per la ricostruzione. Rebus Osimhen rifiuta le offerte arabe e quindi di conseguenza potrebbe iniziare il ritiro con il Napoli di Conte. Vediamo un po' come verrà risolto questo rebus. La prossima settimana ci sarà la conferenza di presentazione di Gasperini, però già noi ci stiamo chiedendo chi è più da Gasp tra Pellegrini e Dybala, che potrebbe rinnovare. Chiudiamo con la nazionale, Gattuso e i suoi assistenti, mi verrebbe da dire invece, e gli assistenti, perché insomma potrebbe essere supportato da alcuni altri compagni che ci sono stati nel 2006, Barzagli, poi vabbè Bonucci si aggiunge, e anche Prandelli come direttore tecnico. Quale? Sì. No, dicevo, in cuffia il nostro Andrea Magliocca mi fa sembra il titolo di un film, Gattuso e gli assistenti. Vabbè, vediamo, insomma, c'è uno scenario, io continuo ad essere molto scettico su questa soluzione, anche su questo tentativo di coinvolgere quelli del 2006 perché hanno vinto il mondiale, quindi bisogna creare questa, diciamo così... situazione di appartenenza richiamando quelli che hanno vinto. Bah, a me io
subito una grande cagata.
Infatti qua Juric c'ha ragione, devo essere sincero, ieri ne abbiamo parlato anche con il direttore Zazzaroni e devo dire che anche lui è molto scettico e sinceramente anche io, poi per carità sarà la soluzione migliore, ce lo dirà naturalmente il campo nel prossimamente. Però io i dubbi me li tengo ben stretti da questo punto di vista e vediamo che decisione prenderanno e chi metteranno lì a svolgere questo ruolo, anche perché, ripeto, un CT si deve trovare e si deve assolutamente provare ad andare, si deve andare, che è diverso, al mondiale. Se passa per gli spareggi non importa, però si deve andare, va bene. E poi c'è questo mercato che imperversa, ma soprattutto c'è anche la partenza, appunto l'Inter è già andata, invece la la Juventus è pronta a partire. No, leggevo prima, così mi tolgo subito questa curiosità, vado da, su tutto mercato web, caro Andrea, così andiamo un attimo al volo subito. Domani la partenza della Juventus per qui pubblicità che entrano per gli USA, Comolli non volerà con la squadra. E allora vediamo un attimo, leggiamo al volo l'approfondimento. Con domani la Juventus prenderà il volo per gli Stati Uniti, comincerà ufficialmente l'avventura mondiale. Ecco perché appunto Igor Tudor ha deciso oggi di lasciare una giornata di riposo alla squadra per consentire ai calciatori di passare del tempo con le proprie famiglie, ma ci saranno delle eccezioni concordate con lo staff. Oggi alla Continassa sono attesi per allenarsi Gatti, Cambiaso, Rui, Conceição e Vlahović. Attenzione massima ovviamente sull'attaccante serbo. Dopo le parole di Comolli, la possibilità che Vlahović lasci Torino in estate restano alte, ma il DG bianconero vuole prima parlare con l'attaccante per capire quali siano i suoi pensieri, e oggi potrebbe concretizzarsi l'incontro tra i due prima della partenza in USA. Comolli non volerà domani con la squadra perché l'agenda è fitta di impegni, in attesa appunto pure della nomina del direttore sportivo e del direttore tecnico, ma è probabile che il DG francese raggiunga il ritiro bianconero negli USA a ridosso della prima partita nella notte italiana tra mercoledì e giovedì ore 3. Quindi ripeto, tra la notte tra mercoledì e giovedì alle ore 3. Tra l'altro Radio Bianconera sarà presente per seguire la partita live nell'orario appunto delle 3 di mattina. Quindi volerà a Washington per seguire il match il direttore generale. Voleranno invece con la squadra Giorgio Chiellini e l'AD Maurizio Scanavino. Questo un po' il quadro della Juventus pronta a partire appunto per questa competizione. Ripeto, partenza domani, oggi la squadra è stata lasciata un po' libera tranne qualcuno che deve effettuare appunto degli allenamenti e quindi sarà presente al centro sportivo della Continassa. Tra questi c'è anche Vlahović e potrebbe essere l'occasione, come appunto leggevamo, per un eventuale incontro con Comolli e provare già a stendere un piano d'azione. Tra l'altro Tudor vuole puntare su questo giocatore, sappiamo che è sempre rientrato nei suoi piani e quindi vediamo se si troverà una soluzione per diciamo così anche far fronte alle necessità contrattuali, perché sappiamo che l'ingaggio del giocatore è destinato a salire e questo crea sicuramente delle problematiche. La Juve vuole un po' capire, tra l'altro la Juve sta già pensando ad un piano B, però prima c'è da capire, da risolvere la situazione Vlahović. Allora 331 8200 213 per i vostri messaggi. Qui c'è Luigi, dice: per favore, vogliamo chiamare Roberto Mancini subito? Caro Luigi, io non la mia posizione la conoscete, qualcuno non è d'accordo, quindi ci mancherebbe, io l'avrei già fatto, e quindi ne parli con uno che l'avrebbe già chiamato subito. Quindi vediamo, ci sono anche degli audio che arrivano al 331 8200 213, tra poco li recuperiamo immediatamente e poi daremo un'occhiata anche alle tante situazioni di mercato. Se abbiamo parlato di Vlahović, c'è anche Frattesi che oggi insomma abbiamo letto un po' sui quotidiani sportivi, un Frattesi che potrebbe avere un futuro diverso con Chivu, quindi una maggiore presenza, vediamo già da questo mondiale per club. Io credo che sia anche giunto il momento di puntare un po' più decisi su questo calciatore, anche per svecchiare, tra virgolette, passatemi questo, il centrocampo dell'Inter. Tra l'altro c'è la situazione di Çalhanoğlu da monitorare, perché c'è comunque una corte turca che si sta facendo avanti, quella da parte del Galatasaray, e potrebbe prendere in considerazione l'Inter l'eventuale partenza di Çalhanoğlu. Io, se devo dire, dico come la penso. Secondo me Çalhanoğlu ha fatto, diciamo, secondo me può andare, senza che faccio giri di parole strane. Io credo che sia un momento giunto anche dove evidentemente il suo percorso potrebbe anche concludersi all'Inter. Ho visto un Çalhanoğlu un po' spento nell'ultimo periodo, e quindi potrebbe prendere in considerazione questa situazione l'Inter e magari fare e trovare altre soluzioni lì in mezzo. ma però questo è il mio pensiero. 331-8200-213, andiamo subito a recuperare un po' di messaggi, vai.
Ciao Marco, Antonio Assaminato. Ho appena letto una notizia che il Brighton ha acquistato, sta per acquistare un calciatore dall'Olympiacos del 2007 a 40 milioni di euro, il Brighton. E io mi chiedo, ma di cosa si sta parlando? Cioè, il calcio europeo, la Champions, così, ma che senso ha di esistere ancora? Cioè, sono competizioni dove c'è una lotta impari. Cioè, in Italia, fra le squadre principali, diciamo il Napoli, l'Inter, la Juve e il Venezia e queste squadre, non c'è tutta questa differenza come le top italiane con le top straniere. Qui tutti possono fare che gli pare, tipo il City, PSG e Barcellona, e nessuno gli fa mai niente. A me mi sembra tanto concorrenza sleale. Come la pensi?
Concorrenza sleale, purtroppo economicamente, ragazzi, stanno meglio, no? E c'è poco da fare. Una volta lo facevamo noi, però, e quindi però si parlava all'epoca di concorrenza sleale? Faccio una domanda: quando potevamo andare a prendere i più forti giocatori spendendo un sacco di soldi, un sacco di miliardi, parlavamo di concorrenza sleale noi? Cioè ci ponevamo questo problema? Io penso di no. E quindi all'epoca ero un semplice, posso dire, appassionato di calcio, tifoso che seguiva, e quando insomma le squadre italiane potevano fare quello che volevano ed eravamo tutti contenti, tutti felici, perché venivano qua i migliori calciatori dello spot, diciamo, per il nostro campionato, per il nostro paese, per tutte queste robe qua. E adesso invece che la realtà è un'altra, evidentemente dobbiamo dire che non siamo stati capaci a stare al passo, a sfruttare magari quel momento di grande forza economica, e adesso siamo di fronte ad una realtà completamente diversa. E quindi adesso bisogna lavorare sulle idee, bisogna trovare persone competenti, perché insomma non mi sembra che ci siano grandissime risorse da investire, e quindi non me la sento di parlare di concorrenza sleale, ecco, che vi devo dire. O è sempre o non è mai. Vai con un altro messaggio.
Ciao Marco, buongiorno. Domani notte, domenica mattina, ancora non ho capito benissimo, inizia il mondiale per club. Secondo me come idea è bella, io sono milanista, lo sai bene, mi dispiace che il Milan non ci sia, però credo che per far decollare questa manifestazione hanno fatto una scelta sbagliata, nel senso, fosse iniziata per la prima volta, non lo so, in un paese dove il calcio è sentito veramente, sarebbe stato tutto molto più bello, non lo so, una prima edizione in Inghilterra ad esempio, in Spagna, con gli stadi tutti pieni per tutte le partite, sarebbe stato più bello. Cosa ne pensi? Ciao Cisco.
Un po' sì, perché insomma gli orari sono veramente assurdi. Confesso che per quanto a me piace il calcio, però vedere certe partite a degli orari è faticosissimo. Uno c'ha pure una vita e c'ha pure insomma anche lavorativamente parlando, non è facile, perché tu se ti vedi una partita alle 3 arrivi praticamente quasi alle 5, poi che fai, non senti i commenti, le cose, 5:30, e poi magari alle 6 ti devi alzare perché devi andare a cominciare la giornata, lavoro, famiglia, diventa veramente difficile da gestire anche per chi come noi è in questo settore. Quindi, però, giustamente pure loro hanno diritto ad organizzare eventi e quindi non possiamo impedirli per problemi di orari, ci dobbiamo adeguare, punto, come sempre. Vai con un altro audio.
Ciao Marco, Luigi da Novara. Senti, una curiosità volevo chiederti, ma adesso Inter e Juve si apprestano a fare questo mondiale per club, no? Ma volevo chiederti, tu che sei un addetto ai lavori, ma cosa ci rappresenta questa manifestazione? Cioè tu, se una delle due squadre, metti, dovesse vincerla, c'è da andare in giro a strombazzare con la macchina o non gliene frega una mazza a nessuno? Cioè tu come giornalista, cosa faresti? La celebriamo con un'eventuale vittoria o non so, Vabbè, però... per avere un termine di paragone, cosa può essere un...
Guarda, mi fai una domanda che faccio fatica a darti una risposta, cioè nel senso il tifoso è libero pure di andare a festeggiare il mondiale per club se lo vince, questo non... lo fa il tifoso. Io a me, sinceramente, non mi interessa andare a festeggiare la vittoria eventuale dell'Inter e della Juventus. Sarei contento per il calcio italiano, ne parlerei qui. Se si va fino in fondo, arriva una squadra italiana in finale, per noi che raccontiamo calcio in questo momento è sicuramente qualcosa di positivo. Poi sui festeggiamenti, sinceramente, non lo so, chiedilo ai tifosi di Inter e Juve se vanno a festeggiare. Io non l'avrei fatto in questa formula il mondiale per club, ma nella forma classica che avevano sempre fatto. Tempo fa erano state aggiunte, vi ricordate, delle partite? Io quando stavo a Mediaset abbiamo commentato il mondiale per club quando c'erano delle partite, non la finale secca, ma c'erano, mi sembra, 2 o 4 partite, adesso non mi ricordo bene. Con degli orari pure lì assurdi, mi ricordo, ho commentato una partita per la prima volta nella mia vita nella mattina presto, avevo con me in commento tecnico Luca Pellegrini, capitano della Samp, insomma, ci siamo alzati prestissimo per andare a commentare la partita di una squadra giapponese, mi ricordo, che doveva giocare quella partita, orari veramente assurdi, l'abbiamo fatto, insomma, già mi sembrava una forzatura quella. Figuriamoci un mondiale per club con tutte queste squadre in quest'estate, l'anno prima del mondiale. Io non l'avrei proprio fatto, avrei fatto una formula diversa, meno partite. Io sono per l'idea di giocare meno partite, ve lo dico proprio sinceramente. Un conto è la stagione regolare, la regular season, dove tu fai la tua stagione, le tue 20 squadre, 18 squadre, quello che volete, fai la stagione. Le competizioni classiche già mi sembrano abbastanza impegnative, adesso Champions League, Europa League, Conference League, già sono tante partite, non avrei aggiunto il mondiale per club, ve lo dico chiaramente, con questo tipo di formula, ma con la formula, diciamo, un po' più snella, più easy, come era sempre stata fatta in passato. Questo è soltanto, a mio giudizio, un tentativo commerciale, dove si parla, cioè, poi io, sentite, sono abbastanza... il mondiale per me è uno solo, è quello dove ci stanno le nazionali, punto. Questo per me è mondiale per club, a me l'idea non piace, sono sincero, con questa formula poi per niente. Io sono affezionato a quella che era chiamata una volta la vecchia Coppa Intercontinentale, quella era, quel tipo di formula era bella, c'era la vincente della Champions League europea con la vincente la Coppa Libertadores e della vincente, appunto, che era all'epoca dell'altro continente. Le mettevi insieme e usciva la squadra campione del mondo. Io la vedo così, però mi dicono che sono vecchio e quindi mi devo adattare e mi adatterò pure a sto minestrone di partite. Ecco. Vai, ci fermiamo? Ci vogliamo fermare? C'è un break? Fermiamoci, vai.
Sono arrabbiato perché due pesi, due misure, lo dico sempre ai ragazzi. Poi mi chiedono se rimango, se faccio la prima donna. Noi allenatori siamo come i mariti, siamo sempre gli ultimi a sapere le cose.
Grande Gianfranco Budinar, e quindi lo ricordiamo come i tanti altri che sono passati qui in questi anni tra TMV Radio e Radio Monte Carlo Sport. Allora, voglio dire una cosa subito al volo, lo chiedo anche al nostro Andrea Magliocca, se possiamo preparare un primo passaggio di storie di calcio di oggi. Intanto ne abbiamo tre, quindi possiamo lanciarlo quest'oggi alle 20.30, un'altra storia di calcio qui nella nostra app. Scegli tu, vai, io ti seguo a ruota libera, quindi ne abbiamo preconfezionati tre, preparata questa storia dal nostro Francesco Tringali. Tutti i venerdì, vi ricordo, 20.30, la possibilità di rivivere alcune storie di calcio dei protagonisti appunto di questo sport. Oggi si racconta Arturo Di Napoli al microfono, ospitato all'interno della trasmissione Storie di Calcio da Francesco Tringali. Sentiamo un primo estratto, vi ricordo naturalmente di scaricare l'app, questa sera a partire dalle 20.30 c'è Storie di Calcio come sempre, prima c'è Football Rewind e poi Storie di Calcio e chiudiamo con il TMV News. Andiamo a sentire Arturo Di Napoli in questo passaggio, vai.
Aveva una uno stacco di testa, un'elevazione che era impressionante. Non era molto forte fisicamente, ma era tutto nervi, era un attaccante pazzesco che non mollava mai. Ecco, io forse di Ivan Zamorano ruberei volentieri la sua caparbietà, la sua voglia di non mollare mai e di dare tutto per, quando si dice si deve dare tutto per la maglia, ecco, Zamorano.
Questo è un passaggio dove ci racconta appunto il suo incontro con all'Inter con Zamorano, impressionato da questa grande determinazione. Intanto è morto a 96 anni Stevens, ossia il presidente della Juventus tra il 2003 e il 2006 e poi presidente onorario all'età di 96 anni. Naturalmente un messaggio di cordoglio a tutta la sua famiglia. Allora, questo insomma storie di calcio che vi invitiamo a seguire come sempre nel corso di questa nostra programmazione. Oggi vi ricordo dopo di noi a tutta C secondo appuntamento, poi come sempre Guelfi e Ghibellini del venerdì dalle 18 alle 20 con Susanna Marcellini, quindi Football Rewind con la coppia Tringali Alessandro Santarelli e quindi storie di calcio oggi realizzata, oggi doppio appuntamento con Francesco Tringali che praticamente va a monopolizzare tutta la serata, si è preso tutta la serata Francesco Tringali, che saluto e ringrazio come sempre in redazione. Andiamo a sentire degli audio, vai.
Tutti, Andrea da Vicenza. La crisi del calcio italiano secondo me è una crisi proprio a livello strutturale, cioè dovremmo prendere spunto dal campionato inglese facendo quattro serie A, B, C e D, la prima a 18 squadre e le altre a 24 squadre, dove tutte quante le squadre nel giro di 5-6 anni che devono a livello professionistico, quindi fino alla serie C, devono avere lo stadio di proprietà e quindi solo partendo da quelle riforme lì poi il sistema calcio crescerebbe sempre più in Italia. Mentre così com'è adesso saremo sempre ogni anno con società che falliscono oppure che si indebitano sempre di più. E quindi non avranno neanche allo stesso tempo la possibilità di investire sui giovani prospetti e farli crescere nel migliore dei modi.
Guarda, io ti dico solo una cosa. Finché non si fa un salto da questo punto di vista con gli stadi, io credo che sia uno dei problemi veramente importanti e fondamentali per il nostro calcio. Cioè, io credo che lì si deve fare per forza uno step e poi non è possibile vedere tutte queste problematiche nel costruire degli stadi di proprietà, soprattutto nelle grandi città, quindi non lì, voglio dire, in Inghilterra buttano giù uno stadio e lo ricostruiscono ed è una pianta e hanno un altro tipo di impostazione e non lo so, qui ci abbiamo una burocrazia e tutta una serie di impedimenti ma questo vale per tutto, cioè ripeto, i problemi che poi c'è al calcio sono i problemi che ci stanno nel paese normale, perché non è che il calcio può essere esente da tutto quello che è il funzionamento di un paese, e di conseguenza questa è la storia. Voglio dire, non siamo un paese che andiamo bene e che pensiamo che il calcio poi sia esente da tutto questo, quindi non lo so, a me sembra molto lo specchio del paese, quindi c'è da lavorare tanto e vediamo se si riesce a trovare una soluzione. Io credo che prima o poi si uscirà da questa impasse per quanto riguarda, diciamo, la nazionale italiana, però i problemi del calcio rimangono. Poi volevo rispondere anche ad un intervento di un nostro ascoltatore qui che diceva della concorrenza sleale che Agnelli pose, la questione economica, che la Premier aveva degli introiti maggiori e generava concorrenza sleale, tutti lo attaccavano, oggi si sono svegliati tutti. Chi si è svegliato, scusa? Fammi capire chi si è svegliato. Io non prima mi è stata posta una domanda e ho risposto. Per me non è concorrenza sleale, perché quando lo facevamo noi, io chiedo al nostro amico se si poneva il problema se era concorrenza sleale. Poi insomma, tutto il rispetto, mi sembra che certe cose possono anche essere valutate con un po' più di profondità, no? Concorrenza sleale quando c'hai i soldi, però quando non c'è e tu non ce li hai, quando tu ce li hai però non dici che è concorrenza sleale. E mi sembra che in passato, insomma, Juventus, Milan e Inter hanno fatte le cose, insomma, che andavano con grande forza economica a prendere giocatori, grandi contratti, anche diciamo con le andavano a prendere a casa e portavano via, insomma ci sono delle storie dove la lealtà proprio, insomma, non è che ci sia sempre stata, no? Quindi pesiamo sempre le cose da dove vengono e facciamo un discorso più generale, non sempre solo di appartenenza, perché sennò se ci dobbiamo mettere sempre la sciarpa per dire una cosa mi sembra un po' riduttivo. Allora, 331-8200213, ci sono ancora degli audio, vai.
Ciao Marco, io lo sai, sono interista e cosa penso su Çalhanoğlu? Credo che questo Çalhanoğlu in 4 anni all'Inter ha giocato bene un anno, da febbraio 2023, quando poi arrivarono in finale Champions, all'anno scorso con la conquista dello scudetto, poi da lì è calato, palesemente è calato Çalhanoğlu. Lo stesso vale per Di Marco. Tanti interisti come me pensano che Di Marco e Çalhanoğlu siano dei fenomeni. Secondo me sono degli ottimi giocatori che, messi in quel contesto di gioco, hanno reso al massimo del loro potenziale per un periodo, ma però non riescono a stare a quei livelli per tutta la carriera. Quindi io credo che se arriva un'offerta giusta è bene venderli prima che perdano altro valore. Saluti.
Sono d'accordo, io sono d'accordo con te. Io credo che Çalhanoğlu, che è un giocatore che mi piace tantissimo, ha fatto molto bene, però penso che si possa anche provare, diciamo così, a trovare delle soluzioni differenti. Un lungo messaggio di Federico che poi alla fine sfocia sempre nella solita considerazione, messaggio importante. Domani si svolgerà, aspetta, no, questo dopo, facciamo in ordine. Allora, egregio direttore, signori in pallomani, bla bla bla, anche nella prossima stagione calcistica sarò tanto corretto quanto implacabile, quindi ve lo dico preventivamente, chiedete scusa a Sarri. Caro maestro, bentornato alla Lazio, ora toccherà al presidente tirare fuori milioni veri per fare la squadra, e qui già stai a dire una cosa non vera, vabbè. E non si preoccupi se ci fosse qualche critica ingiusta, io starò qui seduto sulle tribune virtuali dello stadio Maracanà, pronto a difenderla a spada tratta come suo estremo baluardo. Vabbè, a Federico, mamma mia, che esagerazione, pure a base t'ha messo, hai fatto proprio una cosa artistica. Allora, vado a prendere ancora altri mondiali, altri messaggi. Ciao Marco, se si vince il mondiale per club, ma quali festeggiamenti? Per noi juventini sono amichevoli che ti portano tanti soldi, salvo da Milano. Vabbè, però insomma non la vedo proprio così, uno può essere anche contento. L'esempio più eclatante della crisi del calcio italiano è che Milano, che è la capitale calcistica per trofei vinti, Inter e Milan, devono mettersi d'accordo col comune per fare uno stadio in due, mentre a Londra ce ne sono 15 di proprietà, tutti di squadre professionistiche di primo livello, un abisso praticamente. Ciao a tutti, Andrea da Vicenza. Allora, ci sono altri messaggi, vai con gli audio.
Caro Antonio da San Miniato, dov'eri a lamentarti quando c'erano Berlusconi, Moratti e gli Agnelli che andavano a saccheggiare tutte le squadre d'Europa? Ragazzi, è la legge del mercato, è così. Ora sono più forti loro e fanno il loro gioco. È così, Cisco.
Sì, sì, ma io la vedo così, La vedo come Cisco. Perché poi noi dobbiamo essere onesti, se no facciamo sempre un discorso di parte, a me non mi va bene. E quando lo facevamo noi, ripeto, andavamo a prendere, io mi ricordo, ero ragazzo, gli anni diciamo del mio calcio, dove venivano tutti i più forti giocatori brasiliani, praticamente noi andavamo a spolpare tutto il campionato brasiliano portando via tutti i giocatori più importanti, togliendo naturalmente anche importanza a quel campionato. E non mi ricordo che se si parlava di concorrenza sleale, anzi si vedeva l'ora di vedere arrivare i grandi campioni brasiliani. C'erano ad accoglierlo milioni di persone quando arrivavano agli aeroporti. Quindi cerchiamo di essere coerenti. Allora è meglio allora dire, forse bisognerebbe trovare un modo per ridare vigore e valore al calcio italiano, ma non parlare degli altri che fanno la concorrenza sleale perché hanno soldi e possono aumentare, diciamo così, ingaggi ai giocatori e pagare dei cartellini a cifre più alte. Anzi, noi siamo quelli che ci agevoliamo di questo discorso, perché poi gli andiamo a piazzare dei giocatori, vedi Tonali, dove si arriva quell'offerta lì, che fai, gli dici di no? E quindi dobbiamo essere onesti. Questo secondo me significa essere onesti. Poi dopo, se dobbiamo fare i discorsi qualunquisti, facciamoli e diciamo che sono concorrenti sleali, e quindi andiamoci a creare le piccole, diciamo così, leghe che ci fanno comodo per poter, diciamo, sistemare i nostri guai economici. Vai con un altro messaggio.
Ecco, abbiamo assistito al momento Quark, grazie a Federico. Buon proseguimento con la trasmissione.
Grazie. Allora, per rispondere ad Antonio, il City da gennaio ad ora ha speso 370 milioni, però non è detto che vinceranno per forza, comunque la lotta è impari sul lato economico. Vai con un altro audio.
Ciao Marco, sempre Luigi da Novara. Allora ti faccio una domanda ancora più diretta. Dato che sia Inter e Juve non hanno vinto niente quest'anno, se dovessero vincere il mondiale per club, darebbero un senso alla stagione o no? Ecco, dal punto di vista proprio sportivo, al di là dei soldi o quello che è. Grazie, ciao.
Senso diverso? No, perché la stagione non è che la puoi, diciamo così, salvare con una competizione che poi è, diciamo, fuori campionato, fuori tutto. Sarebbe un qualcosa da aggiungere, ad esempio se la vince Kivu, inizierebbe con una vittoria di un trofeo, tra l'altro conti fatti avrebbe vinto più di Inzaghi nell'ultima stagione, pensa che roba, mentre Tudor potrebbe così consolidare la sua posizione facendo, che ne so, addirittura vincendo questa competizione, potrebbe acquisire ancora più valore la sua permanenza, però insomma non credo che possano salvare la stagione con il mondiale per club. Allora chiedo sempre al nostro regista di mandare anche un altro contributo legato però all'evento che c'è stato ieri, esatto, all'evento che abbiamo seguito al foro ieri, e con il nostro Lorenzo Beccarisi che ha intercettato due ex giocatori, Zauri e Stefano Fiori, che tornano un po' sul tema della nazionale, quindi sentiamoli.
Al volo sulla nazionale, sul momento che sta vivendo, a prescindere da chi sarà la guida tecnica, più in generale il tema che si sta affrontando adesso è l'amor proprio per la maglia della nazionale. Suona un po' strano per una generazione come la vostra che lottava per giocare in nazionale, sentire cose del genere?
Beh sì, allora, sentir parlare di poco attaccamento dà un po' fastidio, no? Ma non credo, non siamo stati calciatori anche noi, quindi il sogno di ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio è di giocare in Serie A e poi appunto di giocare in nazionale. Credo lo sia ancora. Il fatto che insomma gli ultimi tre allenatori abbiano fatto male, no? Nel senso nessuno ha raggiunto la qualificazione, probabilmente non è solo un demerito dei allenatori, è un po' tutto l'insieme che non funziona. Abbiamo ancora la chance per poterci qualificare, insomma speriamo di riuscirci.
Stefano, te l'hai indossata quella maglia, la conosci bene, il peso della maglia lo stiamo perdendo e sta diventando quasi, invece che il peso della maglia, il peso dell'impegno del vestire la maglia della nazionale?
No, allora guarda, io un po' come ha detto Luciano, mi riattacco un po' a quello che ha detto lui, insomma queste cose qua bisogna andarci piano, perché comunque chi come noi ha fatto il calciatore sa che si possono vivere determinati momenti, però parlare di non attaccamento mi sembra qualcosa di molto più grande. È evidente che la squadra, soprattutto nella partita con la Moldova, ha mostrato, no? Oltre che dei limiti magari anche tecnici, soprattutto in questo momento di personalità, no? È un gruppo che da anni fa fatica, non solo questo, se leviamo la fortunata e bella parentesi dell'europeo di Mancini, insomma sono anni dove non dico buio pesto, ma insomma stiamo passando degli anni difficili, quindi ci mancano probabilmente non solo i campioni ma anche grandissime personalità che ti aiutano in questo senso a venire fuori da questi momenti. Il discorso è molto più ampio, parte da, ovviamente dai vertici della nostra federazione. C'è bisogno, ecco, di ritrovare soprattutto compattezza e un'idea comune che in questo momento pare essere un po' smarrita.
E questo è il punto di due ex calciatori, Stefano Fiori e Luciano Zauri, presenti a questo evento ai Fori ieri qui a Roma. Dunque, vado anche di nuovo sul sito di Tutto Mercato Web, perché prima parlavamo dei problemi economici del nostro calcio e invece Marco Conterio nel suo editoriale di oggi, che trovate appunto sulla home page del sito, nell'era dei fondi di investimento c'è un presidente che non sta più sbagliando una mossa, il capolavoro di Aurelio De Laurentiis, dalla conferma di Conte al CR7 dei centrocampisti, e il cinema è solo all'inizio. Quindi questo approfondimento di Marco Conterio, dove si ricollega un po' al discorso che facevamo prima, parlavamo appunto di crisi o meno del calcio italiano, però c'è una squadra invece che può investire e ha già cominciato, prendendo un giocatore sì di 33-34 anni, ma che può, diciamo, che più o meno la stessa età quando arrivò Cristiano Ronaldo in Italia, e anche lì si parlava molto del valore del giocatore, mentre si discuteva molto sulla fattibilità dell'operazione. Queste sono due cose differenti. Questa è un'operazione in cui i costi sono sicuramente molto minori rispetto a quelli della Juventus con CR7, ma stiamo parlando di un giocatore di assoluta qualità che potrà fare la differenza, e si mette in evidenza appunto il lavoro che ha fatto Aurelio De Laurentiis, che negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti, che ha lanciato anche con direttori sportivi differenti, da Giuntoli a Manna, degli allenatori, ha sempre preso degli allenatori di livello, eccezion fatta forse di quella stagione dove l'anno scorso ha fatto un po' di confusione con delle scelte affrettate, errate, dove pensava che bastavano soltanto i giocatori per poter continuare a dominare. Però insomma allenatori importanti sono passati dalle parti di Aurelio De Laurentiis, adesso è arrivato ed è rimasto Antonio Conte è rimasto, e appunto con Marco Conterio va un po' ad analizzare tutta la situazione. Il cinema di Aurelio De Laurentiis, scrive, solo all'inizio. Confermare Conte, riuscire a riprendendo, nonostante tutte le anime della Juventus fossero convinte, riuscire a trattenerlo, nonostante tutti fossero convinti, tutte le anime juventine, di prenderlo e di riaverlo, convincerlo con Napoli e con quel piano di investimento, regalargli Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti del secolo, il Cristiano Ronaldo delle mezzali, un colpo pazzesco per portata e meraviglia. Ha ancora anni di carriera davanti e può essere un fattore Champions per Conte. Il cinema è solo all'inizio, scrive Marco Conterio. A gennaio ADL aveva promesso al tecnico furioso all'epoca che avrebbe investito tutto in estate, i soldi di Kvaratskhelia e poi quelli di Osimhen che arriveranno tempo al tempo. In Turchia hanno di che spendere, altrimenti la Juventus puntini puntini, e così sarà, sicché tutti colpi graditi all'allenatore. Musa, Lucca, ma pure un grande difensore centrale, un altro centrocampista, poche cessioni, rosa allargata, il Napoli che stavolta vuole partire allo scoperto, in pole position, davanti a tutti. È un po' questo il pensiero di Conterio, ma credo che sia anche un po' il pensiero generale di un Napoli appunto destinato a partire davanti a tutti. Il mercato, diciamo così, è soltanto agli inizi, e possiamo dire che è iniziato subito fortissimo per il Napoli. Occhio, perché siamo andati nei messaggi. Allora, buon pomeriggio, sono d'accordo con voi per quanto riguarda il mondiale per club, bastavano le squadre che c'erano fino all'anno scorso, ora è più per business, ci scrive Nick da Pordenone. Andiamo anche a sentire un audio, vai.
Buongiorno Marco, vedo che l'argomento è la concorrenza sleale, ma io vorrei arrivare al punto. Mi sono Giuseppe da Ferrara, scusa.
Ciao Giuseppe.
Ma perché gli altri hanno più soldi? Hanno più soldi perché in questi 20 anni, quando noi dominavamo i mercati, sono riusciti a crescere. Parlo del calcio inglese, parlo del calcio spagnolo. Esatto, mentre bravissimo. Noi ci hanno affossato i nostri dirigenti, la realtà è questa, ci hanno affossato, vuoi per gli stadi, vuoi per il marketing, vuoi per la gestione dei diritti televisivi. Grazie Marco, scusa.
No, che scusa, hai detto tutto. Cioè, questo è un messaggio sensato, è un messaggio che, diciamo così, dà valore, con tutto il rispetto, diciamo, poi per gli altri. È così, non è che sono andati a fare delle rapine in banca dalle altre parti, sono entrati col passamontagna, hanno preso i soldi e poi con quei soldi sono andati a comprare i giocatori, hanno fatto investimenti. E no, non funziona così. Ha ragione il nostro amico. Noi dovremmo farci delle altre domande, non pensare agli altri che fanno la concorrenza sleale, quando, ripeto, la storia dice, basta saperla leggere, basta sapersi informare e non scrivere minchiate. E quando lo facevamo noi, nessuno si poneva il problema della concorrenza sleale. Nessuno se lo poneva. anzi non vedevamo l'ora. Io mi ricordo quando c'erano le sette grandi sorelle, che aprivi il giornale la mattina e vedevi per ogni squadra affiancato un nome importante e sentivi le trasmissioni per radio, per televisione, non sentivi qualcuno che diceva stiamo facendo concorrenza sleale, oh, abbiamo preso Vieri, abbiamo preso Veron, abbiamo preso Batistuta, stiamo facendo concorrenza sleale, abbiamo preso Zidane, stiamo facendo concorrenza sleale, cazzarola, come facciamo? Buffonate, queste sono buffonate che dobbiamo dirci tra di noi, sono buffonate. C'è qualcosa che non va da chi, diciamo, sta gestendo il famoso palazzo. Così, mo siete contenti, c'è il palazzo. Che concorrenza sleale. Però no, facciamoci la leghetta, no, tra di noi, così ripianiamo i debiti, così paghiamo di meno, così facciamo. Facciamo sti piani così d'azione. E così vediamo un po' di, no? Poi vabbè, ci sono anche delle società all'estero che dovrebbero dare delle grosse spiegazioni, come Barcellona, come Real Madrid, compagnia cantando, come il Paris Saint Germain, eccetera, dovrebbero dare delle grosse spiegazioni, ma quello è un altro discorso, quello è un altro discorso, però sono d'accordo con il nostro amico, il problema è molto dirigenziale intanto, va bene, siamo arrivati in fondo? Sì? Ci abbiamo anche un altro audio, vai.
Ma io non dico che non lo faceva anche l'Italia, anzi, ma si è fatto, è vero, ma non c'erano i paletti che mette ora la UEFA. In teoria ci sono dei paletti da rispettare, che però società importanti piene di soldi non rispettano, tanto gli fanno una piccola multa e che gliene frega. Tipo, ho sentito dire che il City sta aspettando una condanna per 115 reati, ma ha speso 350 milioni sul mercato. Il Barcellona regola tecnicamente è fallito per la Spagna, ha venduto i diritti d'immagine nei 10 anni successivi. Ora sembra che la UEFA gli faccia una penalizzazione in Champions. Voglio vedere se è vero. Aspetto queste regole io che le rispettino anche loro.
No, no, però ti faccio una domanda. Noi qui in Italia ci abbiamo tutti i conti a posto? Faccio questa domanda, amico mio. I nostri club, i grandi club, sono tutti a posto? Tutti i conti che tornano? Bilanci perfetti? Io ho dei dubbi e mi fermo qua. Io ho dei dubbi. Allora, vado in break, però attenzione perché leggo questa cosa. Allegri esce allo scoperto, vuole Vlahovic, ma Tudor si mette di traverso. Attenzione, attenzione.